Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, ci siamo in un certo senso già introdotti in quello che è il contenuto e l'insegnamento della pagina evangelica di oggi all'inizio della celebrazione, ricordando che veniamo da 3 settimane fa, quando la parola di Dio ci ha presentato non un miracolo, come comunemente diciamo, ma un segno, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E come abbiamo capito nelle settimane seguenti, era un segno perché Gesù non aveva nessuna intenzione di attirare al pane, né di proporsi come una sorta di mago, neanche di accettare l'incoronazione al re, cosa che volevano fare. Ma un segno perché dal miracolo effettivo di questi 12.000 ebrei che seguivano Gesù si sarebbe dovuti arrivare facilmente alla divinità di Gesù, a cercare, come Gesù diceva, non un pane che viene digerito dallo stomaco, ma un pane che dura per sempre. E di conseguenza, ancora nella settimana successiva, noi abbiamo visto che questa proposta era la proposta di un Gesù, abbiamo detto non un Gesù spray, è una frase del Papa, no? Un Gesù evanescente, un Dio che non sappiamo dove si trova effettivamente, ma un Gesù, un Dio che vive nell'Eucarestia. E abbiamo compreso che questo discorso per Gesù era importantissimo. Importantissimo perché? Perché un anno prima di morire Gesù ha voluto anticipare quello che avrebbe fatto nell'ultima cena, anticiparlo come contenuti e come valori, cominciando a preparare il cuore dei discepoli e soprattutto degli apostoli. Perché dico soprattutto? Dei discepoli perché siamo tutti discepoli, oggetto di questo dono del cuore di Gesù nell'ultima cena, l'Eucarestia. Ma gli apostoli ne diventeranno anche ministri e dovranno capire questa logica, perché ogni volta che il ministro, l'apostolo, rappresentante del Signore dice quelle parole che ha detto Gesù devono essere vere, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, in un certo senso mette in gioco la persona stessa del rappresentante del Signore. Come è andata a finire? Sentiremo domenica prossima. È andata a finire male. Male perché il discorso non è stato capito. E perché voglio anticipare questo? Perché lo dice il Vangelo di oggi nell'apertura. Gli ebrei si indignano fortemente perché Gesù dice di essere venuto dal cielo. E loro pensano, non so se in buona coscienza o no, questo non c'è dato di capirlo, loro pensano che Gesù invece è quello che vedono, pensano di sapere tutto di Gesù, ma è il falegname, il figlio di Giuseppe, figlio di Maria, i parenti stanno qui da noi, che cosa viene a dirci questo qui? E finisce male, se ne vanno tutti, sentiremo domenica prossima. E poi Gesù dice quelle parole bellissime, le dice a tutti gli apostoli rimasti, i discepoli, dunque pensiamo queste 12.000 persone se ne vanno, lo mollano lì, rimangono gli apostoli, Gesù dice il Vangelo si gira e dice agli apostoli volete andare via anche voi? Risponderà Pietro, sentiremo però domenica prossima questo e su questo rifletteremo la prossima settimana se Dio vuole. Ma ho voluto in un certo senso riprendere questo argomento del come va a finire la questione per dire a voi, cari fratelli e care sorelle, come dico a me, che questo argomento dell'Eucaristia non è affatto una cosa superficiale. Qui siamo a toccare i nervi scoperti della vita della Chiesa. Negli anni '80 la Chiesa italiana ha fatto un convegno della Chiesa, no? Di tutta la Chiesa. che era intitolato così: la Chiesa fa l'Eucarestia, l'Eucarestia fa la Chiesa. E non è un gioco di parole, è la pura verità. Noi siamo Chiesa perché c'è l'Eucarestia. Chiesa vuol dire riunione della comunità per la liturgia. Quello che vi dico sempre, no? Questa riunione si fa per opera dello Spirito Santo. Quando voi siete chiamati dalle vostre case e venite verso la parrocchia, state rispondendo alla chiamata del Signore. Ecclesia, comunità riunita. Ma poi questa comunità riunita celebra i sacramenti. Mica posso celebrarmeli io da solo. Io non posso battezzare me stesso, non posso confessare me stesso. Sì, è vero, mi nutro dell'Eucarestia, ne sono anzi il primo destinatario, ma cosa sarebbe la vita del sacerdote senza la comunità? Dunque è l'Eucarestia che ci fa diventare pienamente Chiesa, e quando siamo Chiesa celebriamo l'Eucarestia. L'argomento dell'Eucarestia non è periferico, non è di contorno nella vita cristiana. E ho scelto tre pensieri del Vangelo di oggi per aiutarvi, oltre che aiutare me stesso, nella riflessione sull'Eucarestia. La prima cosa è questa: l'insistenza di Gesù. Se voi andate a prendere il libretto, molti di voi hanno il libretto della messa, quindi è facile, andate a prendere il libretto, oppure siete bravi, andate direttamente al Vangelo, al capitolo sesto, a leggere tutto il discorso e provate a sottolineare con una matita quante volte Gesù dice: questo sono io, questo pane, questa carne. Insiste a dire che l'Eucarestia non è, come dicono i protestanti, qualcosa di simbolico, che l'Eucarestia non è qualcosa di rappresentativo, ma che l'Eucarestia è Lui realmente presente. Sapete, io non so quanti di noi, non intendo dire di voi che siete qui oggi, ma quanti di noi cattolici sono realmente convinti di questo. Beh, si va alla messa perché siamo tutti insieme, si va alla messa perché è la tradizione, si va alla messa perché sennò si fa peccato. Guardate che cose brutte che noi diciamo per l'Eucarestia. Brutte. Se voi mi invitate a cena e io dicessi: vengo perché sono obbligato, come state voi? Non state bene. E questo vuol dire vado a messa se non è peccato? Stessa cosa, non è bello. Gesù ci vuole ricordare questo, e anche nel Vangelo di oggi in diversi passaggi Gesù lo dice, che l'Eucarestia è Lui. Noi dobbiamo essere capaci di realizzare nella nostra vita personale che se vogliamo entrare in contatto con Gesù non abbiamo altre forme di devozione o di liturgia o di quello che voi volete, ma è soltanto il nostro rapporto nell'Eucarestia con Lui. Come vi dicevo due settimane fa, così voglio ripetere: il termometro della nostra vita spirituale sono le nostre comunioni, le nostre messe, le nostre adorazioni. È lì che si vede se abbiamo capito. Il nostro incontrare questo Gesù che realmente vive nell'Eucarestia. Questi tabernacoli che fanno delle nostre chiese, vi dicevo 15 giorni fa, non dei mausolei che contengono morti, ma delle case abitate, con quel senso bellissimo che anche vi ho ricordato l'altra settimana. Parrocchia, paraoichia, vuol dire vicino a casa. Dio abita non chissà dove, al Polo Nord, andiamo tutti al Polo Nord. Chissà dove, andiamo tutti chissà dove, come fa un po' la gente, no? Aerei qui, pullman lì, appena c'è qualcosa di particolare, tutti si mettono in movimento. La realtà più vera è quella più vicina a noi. Questi tabernacoli abitati da Dio. Questo pane, dice Gesù, è la mia carne. Come dobbiamo intendere queste parole? Quando voi dite mi sono ferito nella carne, cosa dite? Che è un senso, che è un simbolo, che è una rappresentanza? Dite che siete voi quelli feriti, quelli che vi siete fatti male. Allora pensare questo, il primo pensiero, pensare l'identificazione di questo sacramento con lo stesso Gesù. Quando io vado a messa, ma no, non ci devo andare per forza. Quando vado a messa non ci devo andare per tradizione. Quando vado a messa ci devo andare per il desiderio di incontrare direttamente Gesù. Adesso io non voglio allungarmi, ma nella liturgia della messa questo è. Quando il sacerdote fa l'elevazione della consacrazione, dopo che ha detto prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, e fa vedere l'Eucaristia, che filtro avete voi tra il vostro cuore e quell'Eucaristia? Niente. Mi diceva da poco una persona, nei giorni che io sono stato fuori, tutto bene, ma queste elevazioni fatte in fretta, non facevo a tempo a dire a Gesù tutte le cose che dovevo dirgli. Benissimo, benissimo. Hai capito che quel momento non è un rito, per cui io sollevo l'ostia così ve la faccio un attimo lontanamente vedere, poi siamo a posto. Ma è il momento nel quale tu ti relazioni con Gesù presente in quel pane consacrato. Così la comunione è uguale. Vi ricordate, mi piacerebbe interrogarvi qualche volta, ma si può fare, quindi non lo faccio. Ma vi ricordate che al catechismo abbiamo imparato che per fare bene la comunione servono tre cose. Essere in grazia di Dio, quindi dobbiamo confessarci frequentemente. Essere digiuni da un'ora, e qualche volta si vede qualcuno che rumina la gomma americana anche durante la messa. Ma mi serve la terza cosa: sapere pensare chi si va a ricevere. Il mio cuore, come diciamo nella messa, i nostri cuori sono rivolti al Signore, il mio cuore deve essere un'attenzione continua a Gesù Eucaristia, lì presente. Ma che me ne importa di chi entra, di chi esce, di chi si muove, di chi... c'è Gesù, sono venuto per Lui. Ancora un altro rito, il momento nel quale il sacerdote ripete le parole di San Giovanni Battista agli apostoli: ecco l'agnello di Dio. E io ho insegnato alla catechesi e ripeto frequentemente, quel momento non si deve inchinare la testa, perché il sacerdote vi mostra Gesù Eucaristia perché voi lo guardiate, lo riconosciate nella fede, lo adoriate. Quel gesto di umiltà, di abbassare la testa, non esiste. Non so se sapete tutti, quelli che fanno la formazione lo sanno, che nella messa prima l'unica elevazione era quella. Non c'erano le elevazioni e la consacrazione, che sono entrate nella liturgia della messa molto tardi come risposta a un'eresia che diceva che Gesù era presente nel pane e nel vino solo dopo la consacrazione del vino. L'unica elevazione era quella. Ma io vi dico anche di più: voi vi ricordate quando la messa era fatta prima del concilio, era fatta col rito vecchio, spalle al popolo? Quando è che vedevate l'ostia voi? La vedevate quando il sacerdote si girava e vi faceva vedere Gesù, proprio con quelle parole lì. Di modo che questi momenti ci dicono che voi, se venite a messa per incontrare Gesù, non avete filtri. Non avete bisogno di filtri, lo incontrate direttamente. E non dico, perché lo lascio alla vostra devozione, alla vostra riflessione, che cosa può succedere in un cuore come il nostro, fragile, manchevole, con tante croci, sofferenze, contraddizioni. Che cosa può succedere in quel cuore quando entra il Figlio di Dio vivo e vero? È bellissimo pensare questo. Secondo pensiero è questo del rimanere di Gesù in noi e di noi in Gesù. Noi cerchiamo tante volte dal Signore, dicevo domenica scorsa, le grazie del Signore. Non è sbagliato, ho detto domenica scorsa, non è sbagliato. È sbagliato se cercassimo solo quello. Però pensate, che cosa nella nostra vita ci potrebbe essere di più importante che questo? Che io sono in Dio e Dio è in me. C'è qualcosa di più importante? Ma ci sono titoli accademici, nobiliari, soldi, non so. Che cosa c'è di più importante di questo? Dire, io abito nella Trinità, perché sono in grazia di Dio. E Dio abita in me ogni volta che io faccio la comunione. Vi ricordate domenica scorsa? Siamo tabernacoli, siamo cristofori. La nostra vita è abitata da Dio. Questo pensiero ci dovrebbe commuovere in una maniera indescrivibile. Dio che si è umiliato facendosi uomo per venire vicino a noi, non si è fermato a Betlemme, non si è fermato a Nazareth, non dico il luogo fisico, ma il concetto. Non si è fermato a Betlemme a nascere in carne umana come l'ultimo. Non si è fermata a Nazareth a stare come l'ultimo in un paese piccolo a lavorare come falegname. Non si è neanche fermato sul Calvario morendo come un delinquente in mezzo a delinquenti. Cosa ha fatto? Si umilia in un pezzo di pane per raggiungere tutti noi. E questo realmente ci dovrebbe mettere in crisi. Perché questo, tutto questo avviene per me. Le parole che ripeterò indegnamente, molto indegnamente, tra qualche momento. Prendete, mangiatene tutti. Io vengo a messa essenzialmente per essere nutrito da due mense, da due banchetti. La parola, prima parte della Eucaristia, liturgia della parola, il pane della parola che il sacerdote spezza per voi, e nella seconda parte della messa il pane eucaristico. Dal punto di vista nostro personale, adesso non mi allungo molto, quindi non devo allungarmi molto e non posso essere più preciso di quello che sto dicendo, ma dal punto di vista personale nostro, non nell'oggettività del sacrificio celebrato, la messa non è completa senza comunione. Non è completa. Perché Gesù va in quel pane perché noi lo mangiamo questo pane. Vi ho fatto l'esempio prima dell'invito a cena. Ma se voi invitate qualcuno a cena e questo qualcuno viene e poi si mette lì a tavola e non mangia, voi che cosa pensate? Beh, potete pensare due cose, io credo, no? O non ha gradito l'invito o non gli piace quello che ho preparato. E che cosa ne direste se questo si nascondesse in un angolo della stanza, sotto il tavolo? Perché la gente fa questo quando va a messa. Cerca le colonne, gli angolini, come mi aveva detto quella signora che ve l'ho detto, non una volta. Dice, io non vengo in parrocchia a messa, vado in quell'altra chiesa perché lì c'è una cappella buia, silenziosa, dove c'è una sedia, io mi metto lì così nessuno mi disturba. Cara mia, non hai capito? Niente, un picchio, nulla. Di modo che, ecco, io vengo alla messa, incontro Gesù, questo Gesù è per me, ma io devo mettermi nelle condizioni di fare la comunione. Allora, la preparazione alla comunione è importante. Se ho bisogno, mi confesso. Perché? Perché poi vado all'Eucaristia, mangio l'Eucaristia. È da lì che viene la mia forza, il mio alimento, la possibilità di resistere alle tentazioni. Ma sentite, ma se io fossi in una situazione di estrema debolezza, ne abbiamo visto tante volte malati che sono così, ma pensate voi che poi mi ricoverano, mi operano subito, morirei sotto i ferri. Così è nella vita spirituale. Dice, ho una croce grande, un problema grande, una grande difficoltà, e quindi non faccio la comunione, non mi confesso. Esattamente il contrario di quello che devi fare, proprio perché hai bisogno di questa cura, che è il pane eucaristico, fai di tutto per fare la comunione il più spesso possibile. Pensiamo a questo, alla messa, le volte che io vado a messa e faccio la comunione o non la faccio, alle comunioni fatte male che sono sacrilegi. Quando noi facciamo la comunione nel peccato grave, facciamo sacrilegio. E dice San Paolo: chi mangia e beve indegnamente il corpo e il sangue del Signore mangia e beve la sua condanna. Così riflettiamo. E ultimo, brevissimo, dice Gesù: chi mangia a me vive per me. Beh, allora abbiamo capito tutto, che la comunione è proprio questo termometro del mio rapporto con Gesù, perché questo per me vuol dire per mezzo di me, cioè Gesù è la forza della mia vita, e senza questa Eucaristia io non ce la farò mai. Ecco perché vediamo gli scempi che vediamo nelle comunità cristiane, nella società, nelle famiglie, nelle parrocchie. La gente non ha capito questo. Gesù è la forza per una testimonianza vera. Ecco quello che ci diceva San Paolo, no? Vivete in un modo consono al fatto che siete cristiani, ma poi anche quella forza che mi è necessaria per andare avanti con impegno per realizzare la mia vocazione. Se sono papà, mamma di famiglia, se sono persona che ha responsabilità nel mondo ecclesiale oppure nella società, devo nutrirmi dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia mi permette di vivere con la forza di Gesù. Vive per me vuol dire per mezzo di me, ma poi vuol dire anche Gesù come fine, se no per chi vivo? Se no che cosa valgono i miei sacrifici, il mio lavoro, il mio impegno? Se non è per Gesù, per chi è? Per il mondo? Che cosa ne ho dalla scena del mondo? Che cosa mi può venire di positivo dalla gloria del mondo, dalle luci della ribalta? Niente, lo sappiamo. Ecco qui, chi mangia me vivrà per me. E io penso che questa domanda la portiamo nel cuore a casa, come compito a casa, per riflettere. Ma per chi vivo? Per chi vivo? Per chi faccio queste cose che sto facendo? I tanti sacrifici, l'impegno di un cammino serio di fede, per chi lo faccio? E direi, guardate, tanto mi conoscete, no? Sapete che non è che faccio molti giri con diplomazie, ma io penso che Gesù, al posto di tante preghierine, e lo dico apposta, tra virgolette, oggi vuole sentire una risposta a questa domanda: per chi vivi? Per chi vivi? Qual è la tua benzina? Gesù oggi vuole sentire una risposta. Quando ve lo mostrerò, vivo e vero, presente nel pane eucaristico, lasciate da una parte le preghiere che fate sempre, date una risposta a questa domanda. Volete sapere la risposta che aspetta Gesù da voi? Credo che aspetti questa: Gesù, io vivo solo per te. Vivo per te con la forza che mi dai tu, col desiderio di te. Gesù vuol sentire questo. Solo ieri era l'Assunta, siamo nell'ottava dell'Assunta. Maria Santissima, vi dicevo 15 giorni fa, ha fatto la nostra esperienza di fede, perché quando era con gli Apostoli, pregava con gli Apostoli. Anche la scena della Pentecoste ci dice che Maria era con loro. Maria partecipava alla messa, certo, chissà quante volte, alla liturgia che celebravano gli Apostoli, specialmente San Giovanni, perché la Madonna era con San Giovanni a Efeso. E dunque a lei, a Maria, la madre dell'Eucaristia, noi chiediamo la grazia di poter capire quello che Gesù ci ha insegnato di questo mistero. Canta la Chiesa in un famosissimo e antichissimo inno: Ave, vero corpo nato da Maria Vergine per l'Eucaristia. Chiediamo a Maria di poter capire il dono che la Chiesa ci fa, che Dio ci fa con le carni immacolate del suo Figlio presenti nell'Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.